Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
E buonasera di nuovo, bentrovati sempre sugli 89.100 in modulazione di frequenza di Radio Cusano Campus. Ormai lo sapete, l'emittente ufficiale dell'Università Niccolò Cusano. E qui all'interno di Open Day il venerdì abbiamo una buona abitudine che è strettamente collegata all'amore che proviamo per il nostro pianeta, per l'ambiente, per la sua tutela, ma anche per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, insomma i concetti che portiamo avanti all'interno di 50 sfumature di green ormai da più di un anno. Io ovviamente insieme non ne potrei fare a meno di Daniele Rocchi, nostro studente ma anche energy manager, che vado a salutare qui in studio con noi. Ciao Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori, finalmente qui in radio.
Certo, no? Sì, qui in radio tutti insieme, tutti in studio, dico tutti perché oggi non siamo solo io e Daniele, abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Enrico Stefano, consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle nella precedente consigliatura, ma confermato dopo le elezioni amministrative, che abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta qui ad Open Day. Buonasera.
Buonasera, è un piacere anche per me.
Buonasera Enrico. Allora, stavo dicendo, poi ti ho quasi interrotto per comodità, per vicinanza anagrafica, ci diamo tutti del tu e cerchiamo di farci una chiacchierata in amicizia su temi però veramente importanti.
Assolutamente, per me va benissimo, diamoci del tu così siamo più diretti.
Esatto, più diretti, andiamo al centro delle questioni che ci interessano, da quello che capisco, tutti allo stesso modo, perché io ovviamente per preparare questa chiacchierata sono andato a sbirciare all'interno del sito di Enrico e ho trovato praticamente tutti i concetti, tutte le parole chiave, Daniele, che noi portiamo avanti qui all'interno di 50 sfumature di green, e mi ha colpito subito, e da qui partirei con il sottotitolo, no, del tuo sito: non serve una centrale da un megawatt ma 1 milione di cittadini che producano un watt. Ecco, sarà stata importante anche per te, no? Ti identifica?
Sì, assolutamente. Questa è una vecchia frase di Beppe Grillo che penso risalga da almeno una decina di anni fa.
Sì.
E fu una frase che a me colpì molto, diciamo, tutta la mia esperienza allora Amici di Beppe Grillo e poi Movimento 5 Stelle partì anche e soprattutto per questa frase di Grillo che mi rimase molto impressa e che condivido completamente. E la condivido perché ovviamente è un discorso energetico, cioè è un principio fondamentale, forse quello dell'energia diffusa, della produzione diffusa dell'energia, quello che oggi possiamo fare quindi con le rinnovabili, dal mini eolico al fotovoltaico, dove ognuno si può produrre la sua energia sul tetto di casa e poi magari quella in eccesso darla al vicino o a qualcuno a breve distanza, insomma. Però è anche un concetto fondamentale che poi è alla base del Movimento 5 Stelle, cioè se vogliamo cambiare il nostro paese o nel caso i temi che io ho affrontato, la nostra città, o lo facciamo tutti insieme, capendo finalmente, acquisendo una certa consapevolezza che certe sfide non possono essere delegate completamente alla politica, per quanto poi ovviamente la politica in questi anni, in questi decenni assolutamente non ha fatto il proprio dovere, ma anche con una politica, diciamo così, illuminata tra virgolette, ma i cittadini devono fare la loro parte nella quotidianità, nel collettivo. Quindi ecco, non serve una centrale a un megawatt, ma un milione di cittadini che producono un watt, è un discorso di generazione diffusa dell'energia, ma non solo, anche di compartecipazione di tutti quanti al bene comune. Io per esempio quando ero in consiglio comunale durante l'amministrazione Marino eravamo opposizione, presentai una delibera, un regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni urbani, cioè i cittadini che praticamente si fanno anche comunità e affrontano insieme alle amministrazioni i problemi quotidiani, magari dalla manutenzione del verde al decoro e così via, perché poi la nostra città è una città immensa che va da Bracciano a Ostia, quindi comunque gestire tutte le dinamiche a livello centrale è quasi impossibile, quindi anche partendo un po' dal principio di sussidiarietà garantito dalla nostra Costituzione, quanto più si può partire dal basso, io penso sia fondamentale.
Ecco Enrico, senza affrontare i temi appunto di cui stiamo parlando dal punto di vista politico, no? Ma proprio dal punto di vista del benessere, sia dell'ambiente ma anche nostro, perché poi il benessere dell'ambiente produce benefici direttamente per noi che lo abitiamo, però la distanza del cittadino dalla politica risulta come un fatto sempre più evidente e sempre più marcato dai tassi di astensionismo che crescono di elezione in elezione. Ecco, forse la chiave per riavvicinare il cittadino al mondo della politica e poi anche ai politici è forse questa, è la partecipazione, è il coinvolgimento, è questa la chiave di volta, la chiave di lettura?
Sì, assolutamente sì, e poi sono delle dinamiche che magari in altre città d'Europa già sono in avanti di parecchi anni. E la politica sicuramente deve recuperare una certa credibilità, però deve anche coinvolgere i cittadini. Oggi con le tecnologie è facilissimo, i cittadini potrebbero seguire un consiglio comunale, un'assemblea di giunta dal proprio telefonino, dal proprio computer e così via, tutte dinamiche che a Roma ancora stentano a decollare, quindi la compartecipazione è fondamentale, ripeto, perché questa è una città talmente vasta e con problematiche talmente diverse che se non coinvolgi i cittadini, le associazioni, i comitati, perché poi io quello che ho visto intanto nella mia esperienza passata di consigliere comunale di opposizione, sì, è che in realtà Roma è piena di menti, di idee, di cittadini anche giovani che hanno tantissime idee ma che la politica ha puntualmente ignorato, quindi già la politica coinvolge tutte queste menti, poi ovviamente sta alla politica a fare il lavoro di sintesi, perché certo, sennò diventerebbe semplicemente un lascia passare di tutto. Poi la politica deve fare la sintesi, ma mettere a fattor comune tutta una serie di competenze che rischiano di essere disperse è fondamentale.
Certo. Quindi dico, cooperazione alla base di ogni quartiere, di ogni città. Quindi abbiamo visto appunto Alessio e Enrico che è la cooperazione delle persone sul territorio che aiuta lo stesso territorio, senza aspettare che sia il sindaco che si alzi la mattina ad aiutarti. Infatti è quello, penso che lo possiamo vedere in ogni settore. Guardiamo ad esempio l'immondizia, no? Se noi non andiamo a mettere noi cittadini quel sacchetto fuori da quel secchione, no? Quel sacchetto non starà mai fuori, ok? Quindi è tanti piccole persone che, se pensa che quel secchione è pieno, è inutile andare a mettere altre piccole buste, perché tante piccole buste
andate a cercare uno un po' più vuoto,
meno vuoto. E quindi
mi è capitato l'altro giorno, devo dire la verità, su sollecitazione di mia moglie, perché io un po' per negligenza, un po' per pigrizia l'avrei messo in cima
alla piramide
vai più avanti 100 metri più avanti, e l'ho fatto però con piacere. È sempre anche corretto avere accanto una persona,
quindi,
che ti corregge in queste
ce l'abbiamo
cose.
Nell'esperienza dell'energia appunto un piccolo watt fanno un megawatt, un piccolo sacchetto potrebbe appunto creare un grande disagio, basterebbe un po' di coscienza da parte nostra. Noi italiani, soprattutto noi romani, ce l'abbiamo, perché abbiamo insomma voglia di cambiare, no? Io penso
ma
che
tu hai
è...
riqualificato una parte del tuo quartiere, ho visto delle foto su internet. Raccontami un attimo questa esperienza. Beh, perché tu parli ovviamente da energy manager, parli per il tuo lavoro, per il tuo ambito professionale, però poi sei impegnato in questo, no?
Io in verità sì, però sono dovuto... Sei sempre un po' borderline, come si dice, no? Perché non volevo entrare a fare poi magari quello che poi magari aspettava le prossime elezioni, perché poi nei quartieri purtroppo è così, no? Chi si dà da fare poi uno pensa che lo fa per un secondo fine. Invece io di progetti, vi devo dire la verità, ne ho fatti tanti. Ho fatto ad esempio una chiesa che è stata ceduta al comune. Oggi l'altro giorno sono passato a visitarla, avevo fatto un bel progetto per fare un cineteatro, no? Che all'Infernetto mancherebbe. Parlo dell'Infernetto, che siamo 40.000 abitanti, e invece no, il comune ha voluto tenerlo così abbandonato a rischio di un'occupazione di questi disperati che non nemmeno hanno una casa. E quindi, ma oltre quello ho fatto anche un progetto di restauro per la fontana, che oggi è addirittura chiusa al traffico e anche a livello pedonale, non ci si può arrivare. Non so se conoscete la rotonda di Ostia, che oggi è completamente abbandonata e chiusa. Lì avevo fatto un bel progetto di risanamento, di restauro degli affreschi, veramente a costo zero per il comune. Ho mandato le PEC, ho mandato tutto, però come avete detto voi all'inizio, il comune oggi non ti ascolta.
E quindi Enrico, a volte nemmeno la buona volontà dei cittadini riesce
spesso
ad essere
vanificata.
Ecco, spesso è vanificata dall'opposizione, a volte anche illogica, ingiustificata, delle istituzioni. Io però andrei sulle tue priorità, okay. Enrico, lo ribadisco, potrebbero sembrare priorità politiche, ma sono priorità legate alla vita, no? Alla fruibilità della nostra città. Mobilità sostenibile. Tu hai girato anche l'Europa, vedo che nel tuo sito sì. Vai, viaggi ed impari, no? Dagli esempi virtuosi. Mobilità sostenibile, come si può migliorare secondo te nella nostra città?
Beh, abbiamo, per tornare al discorso di la politica sì. Che ignora i cittadini, abbiamo tantissime cose che si potrebbero fare a costo zero e spero che riusciremo a farle se il ballottaggio dovesse andare insomma come noi ci auspichiamo. C'è tutto un tema di corsie preferenziali, di corsie ciclabili, di bike sharing, di infrastrutture per le biciclette, che tutte operazioni che possono essere fatte veramente con investimenti minimi e che possono avere un grande impatto, perché il tema centrale è che oggi la nostra città è soffocata dal traffico privato, soffocata dalle automobili private, e bisogna cominciare a togliere piano piano un po' di spazio alle automobili e contemporaneamente dare degli spazi al trasporto pubblico. Ovviamente va efficientato anche il trasporto su ferro, le linee su ferro esistenti, però ci sono tantissimi modi, c'è il car sharing, ci sono i taxi, ci sono tante alternative all'automobile privata che magari integrate fra di loro, perché è chiaro che solamente il bike sharing o solamente l'autobus non ti risolve il problema. Se io faccio, c'è un concetto fondamentale, quello dell'intermodalità, se io magari inizio il mio tragitto col car sharing, poi lo completo con la metropolitana piuttosto che con le ferrovie regionali, allora lì sì che possiamo trovare la chiave di volta. E anche un po', devo dire, un discorso anche se vogliamo un po' culturale, noi un po' come romani siamo un po' abituati all'utilizzo eccessivo dell'automobile, che per carità ci sono alcune zone dove se non hai l'automobile non ti puoi spostare, ma ci sono anche tante altre zone dove veramente con un minimo di osservazione e di studio ci si può spostare tranquillamente senza automobile, con i mezzi pubblici, ripeto, con la bicicletta, col car sharing, col taxi, insomma tante alternative al trasporto privato che poi secondo me consentono anche di aumentare notevolmente la qualità della vita. Perché l'automobile è stress, è evidente, è palese, perché quando io cerco di portarla il meno possibile l'automobile, però quando mi capita di essere nel traffico, chiaramente almeno io come sono perdo un po' la pazienza. Invece sul trasporto pubblico è un'altra cosa, perché io mentre sono sull'autobus posso magari lavorare o posso incontrare qualcuno e parlare col vicino che si siede accanto a me, si recupera anche un aspetto sociale che inevitabilmente con l'automobile privata viene meno. Il trasporto pubblico è fondamentale anche per questo, ci si sente più parte di una comunità. O la bicicletta, io ormai da 4-5 anni ce la utilizzo quasi quotidianamente, per quantomeno per gli spostamenti più alla portata. La bicicletta ti consente proprio di osservare le strade e i quartieri, perché vai a una velocità diversa, hai meno barriere e osservi delle cose che prima non osservavi. E tra l'altro con la bicicletta arrivi anche prima. Io ho sia la motocicletta che la bicicletta e vi assicuro che molto spesso arrivo prima in bicicletta che anche con la moto, quindi figuriamoci con l'automobile.
Ecco, la bicicletta sta facendo breccia un po' nel cuore dei romani, perché ne vedo sempre di più, sai, di queste. A parte parlavamo anche di un incentivo regionale per
le bici elettriche.
Esatto, sì, che era stato appunto istituito, e soprattutto si vedono sempre di più queste biciclette richiudibili
o pieghevoli, come
pieghevoli, no? Che vengono portate in metropolitana. Questo, per noi lo diciamo sempre, magari a livello culturale non siamo proprio i primi in Europa per accettare, inglobare queste diciamo queste abitudini virtuose,
certo.
Però dobbiamo anche sottolinearlo quando cominciano a prendere piede, e
in verità
cominciano
poi,
a essere tanti.
In verità poi Enrico ne è la prova, perché se gli chiedi come è venuto qui all'Ateneo, è arrivato proprio con i mezzi e poi ha preso il nostro pulmino della Unicusano, no?
Sì,
che chi ha avuto la fortuna di venire in Ateneo c'è la possibilità di arrivare fino a Battistini, sì, con la metro, e poi tempo 10 minuti arrivare qui col pulmino.
E questo per venire al discorso che facevi tu, no? Noi abbiamo cercato di
colmare quell'ultimo
tratta,
chilometro, sì,
sì, questi 2 chilometri con una navetta.
Perché infatti molto spesso a Roma il problema è diciamo appunto l'ultimo chilometro, tra virgolette, poi può essere un po' di più, un po' di meno,
certo.
E perché magari con le metropolitane ti sposti discretamente in zone centrali o semicentrali, quando devi arrivare all'ultima parte periferica ti trovi in difficoltà. E invece ecco, ad esempio, con io così ho fatto oggi, sono arrivato a Battistini e poi da lì appunto col vostro pulmino raggiunto,
sei arrivato
facilmente la vostra
qui
sede.
Da noi. Ti vorrei portare, Enrico, un
sì,
po' sulle nostre tematiche, no? Noi parliamo,
no,
di giovani universitari, di università, ma parliamo anche di fenomeni che rappresentano un po' una piaga all'interno del nostro sistema universitario, e parlo della fuga dei cervelli. Tanti giovani menti italiane vanno all'estero, noi li formiamo spendendo centinaia di migliaia di euro e poi loro, con le loro competenze assolutamente apprezzate in ogni punto del mondo, perché poi fanno carriera e ne abbiamo riscontro, vanno ad arricchire economie straniere. C'è chi dice: non sarebbe un dramma se riuscissimo di contro ad attirare nel nostro paese giovani menti stranieri. Bene, sai qual è il motivo per cui tanti giovani non vengono qui da noi? La fruibilità delle nostre città. E quindi ritorniamo al discorso che facevi.
No, no, mi fa piacere che ci troviamo assolutamente d'accordo. E è un tema fondamentale quello di riportare i cervelli nel nostro paese, io penso ancora di più a Roma. Ne va proprio anche di un discorso sociale, perché chiaramente quando attiri delle competenze poi vedi anche i risultati sulla città. E questo tema è centrale, come dicevate voi giustamente, è anche un problema di una città che non funziona. Se una città come Roma non funziona, non ha un sistema di trasporto pubblico che funziona, non ha gestione dei rifiuti che funziona, nessuna impresa investirà mai a Roma, nessun giovane verrà mai a studiare a Roma. Purtroppo anche sta accadendo, sempre meno turisti verranno a visitare una città comunque straordinaria. Quindi va assolutamente recuperato questo gap con le altre città. Io spero, è uno dei primi obiettivi, ci siamo dati anche come Movimento 5 Stelle, io sono l'esempio, anche se vogliamo un po', entrai in consiglio comunale nel 2013 a neanche 26 anni e nessuno era abituato a vedere un 25enne in consiglio comunale. Con il Movimento 5 Stelle appunto stiamo invertendo anche questa tendenza, cioè dare degli spazi ai giovani che invece fino ad oggi sono stati preclusi. Ripeto, è veramente centrale questo discorso, altrimenti rischiamo, secondo me, tra 10 anni di non ritrovarci con una città,
una Roma impoverita,
sì, impoverita culturalmente, quindi a cascata anche dal punto di vista economico, sociale e così via. Quindi riattirarli è fondamentale e cercheremo noi anche di lavorare in questa direzione, anche a stretto contatto con gli universitari. Sono tantissimi, appunto torno al tema dei trasporti che so più da vicino, magari io ho visto tantissimi progetti fatti da ragazzi neolaureati, progetti fantastici che vanno solo approfonditi e applicati, insomma. Quindi uno degli obiettivi principali nostri sarà anche questo.
Allora, parliamo di rifiuti. Abbiamo detto, tra le tue priorità, rifiuti zero. A che punto siamo nella capitale? E soprattutto, abbiamo parlato della bicicletta che, come utilizzo, ha fatto breccia nel cuore dei romani, e invece la differenziata, lasciando perdere le mie di abitudini,
quelle egiziane delle piramidi, no?
Le piramidi, va bene.
Beh, anche lì c'è un grandissimo lavoro da fare. Il tema principale poi è che AMA, la nostra azienda che gestisce i rifiuti, non ha impianti per trattare soprattutto la parte dei rifiuti differenziati, che invece sarebbe la parte che potrebbe portare maggior ricchezza nelle casse di AMA e quindi a cascata anche diminuire la tariffa rifiuti che paghiamo, che devo dire è notevolmente salata. Insomma, sono delle cifre importanti, e sono delle cifre importanti ancora di più anche per le imprese. Praticamente, non dico in un negozio che la tariffa rifiuti ti pesa come un affitto, però ti pesa qualche centinaio di euro al mese, che di questi tempi non è poco. E quindi c'è un discorso fondamentale dal punto di vista di risanamento di AMA e di creazione e realizzazione di impianti, di centri di riciclo, di centri di separazione del multimateriale, tutti impianti che hanno degli investimenti, dei costi minimi e dei quali AMA può rientrare subito, perché poi rientri rivendendo i materiali che separi, cosa che invece oggi AMA fa fare solamente ad imprese private. Quindi AMA, quando può guadagnare, non lo fa, che è un assurdo. C'è poi anche dall'altro lato un discorso di rieducazione del cittadino, sì. Perché ancora io vedo delle scene, non so, nel cassonetto bianco della carta che ci va a finire la busta di plastica, sì. E lì, per quanto noi vogliamo risanare AMA, però se non lavori anche dal lato cittadino non ce la faremo mai. C'è il discorso anche lì che io, appunto, girando l'Europa, praticamente in qualsiasi città c'è, che è la, e che noi lo abbiamo introdotto come Movimento 5 Stelle anche a Pomezia, la macchinetta nel supermercato dove tu porti 10 bottiglie di plastica e ti esce un buono sconto di
da consumare, di mix,
da consumare al supermercato. Questo è fondamentale, perché tu amministrazione ti sgravi di un peso, perché è chiaro che la raccolta differenziata porta a porta è fondamentale, ma andare casa per casa a prendere i rifiuti è complicato,
certo.
Se invece fai venire il cittadino da te in cambio di un minimo di sconto, di un minimo, sì, di incentivo, risolvi due problemi, risolvi anche il problema del supermercato, del punto vendita, perché a quel punto diventa anche un discorso di fidelizzazione e hai risolto tantissimi problemi. Io penso magari alla movida notturna che c'è a Trastevere e a San Lorenzo, mettere un macchinario del genere lì che magari ti raccoglie le bottiglie di vetro, tu ama non devi pulire per strada che ti costa tantissimo, il decoro della città ne guadagna in maniera spaventosa, chi il sabato sera magari si fa una birra poi sa dove gettarla.
Allora
ha anche un ritorno economico, quindi più di quello
anche Campo dei Fiori, perché penso, sì, che come piazza di Roma è una delle più martoriate da bottiglie di vetro, se non sbaglio, no?
Sì, invece lì mettere un semplice macchinario che ti recupera la bottiglia di vetro in cambio di un buono, di un biglietto della metropolitana, o
di uno sconto sulla birra successiva.
chiaramente poi con una certa moderazione, ma assolutamente è fondamentale. Torniamo anche qui al discorso iniziale. Tante cose si potrebbero risolvere domani mattina, la politica non l'ha mai fatto, perché, apro un minimo punto di parentesi politica, la politica molto spesso ha creato dei problemi per poi far finta di risolverli, ma non li ha mai risolti. Perché, ripeto, problemi come questi non è che... Non stiamo parlando della linea C, che è comunque una metropolitana che ti ci vogliono 2 miliardi e 10 anni di lavori, certo, per terminarla, certo. Ma qui stiamo parlando di cose proprio di buonsenso che... Veramente nel resto d'Europa sono 20 anni che ci sono e noi ancora non si capisce perché non riusciamo a fare.
E quindi arrivati al 2016, no? Una città come Roma, oggi, tu che fra poche settimane, insomma, ritornerai in Campidoglio con una bella squadra questa volta, sì, e spero, insomma, che riuscirete poi a soddisfare tutte quelle poi sia le promesse fatte ai romani, sia soprattutto i vostri impegni per soddisfarli. Siete pronti a trasformare Roma in una smart city? Sì o no? Cosa ne pensi?
Ma soprattutto Roma è adatta per diventare una smart city? Perché qualcuno, magari quelli che un po' si oppongono a questo processo di evoluzione, dicono non è strutturata per esserlo.
Ma no, io penso che è un discorso che si possa fare, si debba fare, potrebbe anche diventare un esperimento, una sfida magari per le imprese del settore, magari riuscire a Roma potrebbe anche essere di slancio come messaggio. Io penso anche qui che sia fondamentalmente un discorso di volontà politica, perché se ci fosse la volontà come noi avremo, trasformare con, ovviamente anche questi sono processi, non è che si possono fare dall'oggi al domani, ma avviare verso la città di Roma, verso un processo smart, è fondamentale anche per il discorso che facevamo prima del turismo. Io ad esempio ho visitato la scorsa primavera delle città in Toscana, dove tu col cellulare, col QR code, andavi sotto al monumento e ti spiegava quello che era. Cioè c'è veramente un mondo. Poi infatti, perché smart city vuol dire tantissime cose, e appunto nel 2016 praticamente vuol dire tutto, se vogliamo, perché ormai tutto è smart, tranne che la nostra città. Appunto, anche qui, se andiamo, non so, sulla gestione dei trasporti pubblici, anche lì c'è un lavoro immenso da fare, ad esempio l'asservimento semaforico per dare la priorità al trasporto pubblico, dall'altra parte, dal lato del cittadino, per fargli arrivare in tempo reale le informazioni. Già c'è, funzionicchia, devo dire, il servizio dell'Agenzia della Mobilità, l'applicazione, quella per vedere Muovi Roma, per vedere quando arrivano gli autobus. Però tutte queste cose vanno messe anche a sistema, coi treni regionali, coi tram, con i taxi, col bike sharing, col car sharing. Insomma, arrivati nel 2016, dove tu dal tuo telefonino puoi praticamente fare qualsiasi cosa, la nostra città è molto indietro. Però io penso anche qui siano processi che si possano fare, ovviamente anche coinvolgendo le imprese del, certo, del settore, perché è fondamentale, ma con delle procedure trasparenti di partnership tra pubblico e privato si potrebbero fare veramente tantissime cose. Siamo molto indietro anche sulla mobilità elettrica, per dire, praticamente non abbiamo infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, anche questo è un tema che dire centrale dire poco. Torno al tema del trasporto pubblico, abbiamo un sistema, quello della metro Buscarda, che praticamente è vecchio di 10 anni. Io questo è anche un po' un difetto mio, ogni volta devo rinnovare l'abbonamento, purtroppo me lo dimentico, arrivo il 1° giugno al torneo, il primo giorno del mese al torneo della metropolitana, mi ricordo che mi è scaduto, io non posso ricaricare l'abbonamento della metropolitana nelle stazioni perché non c'è, come invece nelle altre città che passo la carta di credito, passo la mia carta dei trasporti e via. A Roma è impossibile, questo però è veramente è follia. Significa non consentire a una città di svilupparsi, quindi tante idee che si potrebbero fare con una volontà politica, una pianificazione seria veramente nel giro di pochi anni.
Senti Enrico, devo farti una domanda cattivella.
No, vai, vai.
Ma un evento mondiale, un evento che può attirare turismo, che può attirare tanti finanziamenti, tanti fondi, insomma senza troppi giri di parole, le Olimpiadi, certo, potrebbero essere quella scintilla che porta comunque ad attivarsi per questa evoluzione di cui parli tu, cioè per migliorare i trasporti, migliorare comunque la fruibilità della città, innovarla, renderla più tecnologica, al di là del fatto di una premessa, no? Che per me una grande opera deve essere trasparente,
certo,
quindi non stiamo lì a dire ah no perché noi non siamo adatti a farla, perché quella è una sconfitta proprio in partenza, ma può essere un motivo in più, ovvero ci devo mettere le mani perché ci saranno le Olimpiadi, a questo punto lo faccio come dico io, ovvero come l'hai detto tu
sì,
questi minuti.
Io penso la scintilla debba scattare in ogni caso, cioè comunque siamo questa d'accordo, città va ricostruita, risanata e bisogna fare un lavoro in prospettiva almeno a 10-20 anni a prescindere dall'Olimpiade e dal grande evento, perché poi sembra sempre che certe cose le faccio se c'è il grande evento, se non c'è il grande evento
lascio
non le
stare,
faccio. Quindi secondo me questa opera di appunto ricostruzione della società deve partire a prescindere. Sul tema Olimpiadi il discorso non è che noi siamo contrari a priori, come non siamo contrari a priori a nulla. Il tema è che va recuperato innanzitutto l'ordinario. Cioè questa è una città dove ad oggi non funziona più praticamente nulla, ma veramente nulla, dal trasporto alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione stradale, alla manutenzione degli edifici scolastici, e l'offerta culturale è sempre più carente e così via. Quindi ad oggi non funziona nulla. Va sicuramente recuperato l'ordinario, poi una volta recuperato l'ordinario non è che siamo contrari a priori. Però va detto che abbiamo visto i grandi eventi fino ad oggi cosa hanno portato, sì, a Roma. Hanno portato opere incompiute, hanno portato debiti e così via. Quindi la nostra non è un discorso di essere contrari così per partito preso, però è un discorso di... Io quando in Assemblea Capitolina parlammo di... delle Olimpiadi, ci fu il Consiglio Comunale famoso dove vennero un po' tutti. Io dissi una frase, iniziai il mio intervento in aula con una metafora. Io dissi, cari colleghi, io amo lo sport, sono un maratoneta praticamente da quando ho 18 anni, far candidare adesso Roma alle Olimpiadi è un po' come fare una maratona senza aver mai fatto neanche le scale di casa a piedi. Cioè, quindi questo è il discorso. Poi, per carità, non è che bisogna essere, ripeto, lo ribadisco, contrari a priori, però intanto recuperiamo l'ordinario, se poi riusciamo, poi ovviamente è pacifico che i grandi eventi debbano essere gestiti in maniera diversa.
Certo.
Io a quanto ho capito...
Che non è che possono, poi è chiaro che se gestiti bene possono essere un'occasione di sviluppo, di attirare turisti, appunto torno magari alla maratona, l'ultima l'ho fatta ad aprile qui a Roma. Un evento come la maratona ti attira tantissimo turismo di qualità, quindi nessuno vuole far morire questa città, però anche evitare di fare, tra virgolette, il passo più lungo della, sì, gamba, o facciamo anche un'altra metafora, se io sto in famiglia, ho dei problemi ad arrivare alla fine del mese, prima faccio la spesa, poi vado al cinema, non è che vado al cinema e non faccio la spesa, insomma, è semplicemente questo. Però ribadisco, approfondiremo e studieremo questa opportunità e prenderemo insieme ai cittadini le scelte migliori per la città.
Ultima domanda,
sì,
di Daniele.
No, più,
sì,
che altro un attimo per chiudere sì, su questa frase, e te la dico insomma da ex costruttore oggi, insomma, che è quello che va a fare le riqualificazioni energetiche. In effetti quello che tu mi hai fatto capire adesso è inutile costruire una casa su un'altra casa se poi non abbiamo consolidato le fondamenta iniziali, perché sarebbe poi in futuro ci troveremo ad avere un grande problema. Invece dobbiamo prima riconsolidare bene la base di Roma e di tutto quello che gira intorno, quindi le fondamenta che sono il personale, cioè una serie di anche appunto il discorso dei trasporti, un po' tutto. Quindi la base della casa deve essere bella riconsolidata e restaurata bene, e poi dopo sopra ci possiamo costruire anche un bel palazzo, però la base è fondamentale. E questa cosa, devo dire, Enrico, mi ha aperto un po' la mente, ed è per questo un po' mi ricollego. Io, niente, l'ultima domanda che vorrei fare Enrico la faccio da cittadino, la faccio da un cittadino che purtroppo sta a borderline del comune, quindi è quello del municipio Roma ex 13, oggi municipio 10, è l'unico che non è andato a votare, insomma, sai benissimo, quindi è l'unico municipio che è stato bloccato per mafia, sicuramente non per colpa nostra, ma di tante altre persone. Qual è il progetto per un municipio come il nostro, che ha più di 300.000 abitanti, solo due arterie che portano al centro di Roma, perché la mattina dalle 7 alle 9 full Colombo e Via del Mare, siamo tutti in fila. Il mare, lo sai, è in mano a famiglie storiche da 50 anni, diciamo che sono concessioni balneari che... secondo me abbiamo una pineta che l'ultima volta che qualcuno l'ha sentita è perché aveva preso fuoco. Oggi insomma è piena di extracomunitari, purtroppo, non solo. Quindi diciamo il nostro municipio è veramente ricco, è veramente grande. Avete un progetto per noi?
Non vorrei sembrare noioso e tornare sempre sul tema dei trasporti, ma molto passa da una riqualificazione della Roma Lido. Anche lì è tutto, perché la Roma Lido consentirebbe di arrivare rapidamente a Ostia, consentirebbe ai turisti di arrivare rapidamente ad Ostia Antica, che è qualcosa di straordinario e anche qui molto poco valorizzato. Quindi non vorrei sembrare il fissato dei trasporti, ma tutto passa dai trasporti. Poi non è a caso per questo motivo che mi appassiona questa materia. Con una Roma Lido che funziona, intanto, e questo vale un po' per tutte le periferie, poi anche Ostia di più, si consente a una periferia di sentirsi parte di una città. Per questo qual è il problema delle periferie anche oggi? Io ho vissuto praticamente tutta la vita nella periferia est di Roma, che se tu impieghi un'ora e mezzo per arrivare nel centro della città non ti senti parte di quella città. O ancora di più, se tu non crei quei servizi, quelle opportunità, teatri, biblioteche nella stessa periferia, non crei quella comunità che è fondamentale per far ripartire questa città. Le periferie diventano dei dormitori, praticamente, dove ci sono palazzi e basta, dove si torna solamente a dormire e non si vivono i quartieri, quindi poi a casca tutti i problemi sociali che dicevamo. Quindi appunto con una Roma Lido che funziona, io il mio sogno tra virgolette è quello di farsi, è un dato drammatico se vogliamo, cioè i turisti a Roma soggiornano meno di 3 notti, che è follia se pensiamo solamente al patrimonio culturale che abbiamo. Ma poi a Roma abbiamo dei parchi straordinari, abbiamo il Parco della Caffarella, abbiamo la Valle dell'Agnere, che è un qualcosa di straordinario, sembra di stare in Toscana e invece si sta a 5 km al centro di Roma. E poi appunto abbiamo il mare, cioè quindi se i mezzi di trasporto pubblico funzionassero bene potremmo offrire, avere un'offerta culturale e turistica. Il turista potrebbe stare un mese a Roma e farsi 2 settimane ai musei, un mese il mare a Ostia, un mese, una settimana, sì, non so, da qualche altra parte. Cioè, questo è fondamentale per il rilancio. Quindi Ostia veramente è una miniera di opportunità ad oggi abbandonate. Ripartendo già dal sistema di trasporto, secondo me si potrebbe fare molto. Sulla Roma Lido ci sono tanti progetti, è necessario trovare delle risorse, degli investimenti, però va valorizzata. Mentre ad oggi la Roma Lido è sempre stata considerata un po' lo scarto di ATAC, cioè ATAC quando gli avanzavano un treno lo mettevano sulla Roma Lido, poi lo toglievano, poi lo rimettevano. Ad oggi sulla Roma Lido circolano praticamente 4 tipologie differenti di treni, già questo insomma la dice lunga su come è stata gestita questa linea. Se invece si tornasse a farla diventare prioritaria, magari anche l'ipotesi di trasformarla in metropolitana non sarebbe male, in metropolitana di superficie, si potrebbero avere dei benefici secondo me immediati dal punto di vista turistico e ovviamente anche in primis per i cittadini che ogni giorno si spostano da Ostia per andare a studiare, al lavoro e così via.
E vi abbiamo parlato di Roma oggi, abbiamo cambiato un po' il nostro format, ma lo abbiamo fatto mantenendo saldi, ben saldi, i nostri principi green, perché se ci avete fatto caso, se ci avete ascoltato con attenzione, vi abbiamo parlato della capitale annoverando alcune criticità, ma cercando di proporre anche delle soluzioni che si chiamano mobilità sostenibile, rifiuti zero, stop al consumo di suolo, valorizzazione delle aree verdi, risparmio energetico ed energie rinnovabili. Vi abbiamo parlato di decoro urbano, di lotta al degrado e all'abusivismo, che sono le nostre priorità, abbiamo scoperto essere le priorità anche del nostro ospite Enrico Stefano, consigliere comunale della scorsa consigliatura, ma che rinizierà a breve un duro lavoro con un compito arduo, quello di mettere in pratica tutte le promesse, tutti i principi, i concetti che ha espresso qui a 50 sfumature di green e che per quel che riguarda appunto l'amore per l'ambiente e per la sua tutela ci trovano assolutamente d'accordo. È con questo che ringrazio il nostro ospite. Grazie,
grazie a voi, grazie a voi. Mi ha fatto molto piacere.
Buona fortuna per tutto il proseguo e per il tuo lavoro. Grazie a Daniele Rocchi per la tua presenza costante e soprattutto per il supporto che ci dai per la realizzazione di questa rubrica. Grazie Daniele.
Grazie a voi. Naturalmente, come sai, torniamo allo studio però adesso, no?
Sì, 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 tu
gli esami,
tu.
Gli esami non finiscono mai, no, soprattutto no, per noi studenti.
È vero, tu pensa anche allo studio e poi dopo anche all'ambiente, ma quello lo fai prima di andare a dormire, la mattina quando ti svegli, sei un fissato. Io con questo chiudo anche la puntata odierna di 50 sfumature di green, ringraziando i nostri ospiti, ringraziando voi che ci avete ascoltato, ma non è finita perché torniamo qui in diretta.